Domenica 9 marzo, la Domenica dei Libri. Oggi inizio con la raccolta di poesie inedite di Wisława Szymborska, Racconto antico, un percorso di decenni della Szymborska, dai versi giocosi scritti da ragazza fino all'indagine esistenziale delle sue ultime prove poetiche. Ne parliamo con Andrea Ceccarelli, che cura questo volume per Adelphi. Poi sarà la volta di un romanzo, Patrilineare, di Enrico Finke, pubblicato dall'Indau, storia di due famiglie ebraiche, i Finke e i Bassani, e della loro memoria ritrovata. E infine vi farò sentire l'intervista che Martina Stefanoni ha fatto a Niviaq Korneliussen, l'autrice groenlandese che ha pubblicato per Iperborea un romanzo, La Valle dei Fiori, racconto di una ragazza la cui solitudine, il cui disagio feroce diventa tensione all'annullamento e al suicidio. Il suicidio è uno dei grandi temi rimossi della società groenlandese e danese. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 9 marzo, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Wisława Szymborska è stata una poetessa con un forte controllo sulla sua opera pubblicata, molto autocritica, per nulla interessata a testimoniare il processo creativo che stava dietro le sue opere. L'opera di Szymborska è pubblicata in Italia da Adelphi, ci sono anzitutto le opere che sono uscite nel 2008 e poi diverse altre cose, tra queste Amore a prima vista, il suo taccuino amoroso, la raccolta d'esordio, Canzone nera, Basta così, la raccolta a cui stava lavorando al momento della morte nel 2012. Sempre per Adelphi esce ora una raccolta di inediti col titolo Racconto antico. La cura Andrea Ceccarelli, qui do il benvenuto in trasmissione, buongiorno.
Buongiorno.
Andrea Ceccarelli insegna slavistica all'Università di Bologna, ha collaborato alla storia della letteratura polacca di Einaudi, tra le altre cose ha curato l'edizione italiana della biografia di Szymborska, Cianfrusaglie del passato. Allora, una prima cosa, Ceccarelli, che cosa c'è nel libro? Cioè, come l'avete messo insieme, come avete raccolto queste poesie?
Sono le poesie disperse di Szymborska che per la prima volta vengono pubblicate fuori dalla Polonia. È la prima edizione, la prima traduzione in una lingua straniera. In Polonia queste poesie sono uscite nel 2023, tutte insieme, e si dividono in due gruppi. Ci sono le poesie che Szymborska ha pubblicato in rivista in vita, ma poi non ha radunato nelle singole raccolte, non le ha fatte confluire nelle singole raccolte, quindi sono rimaste disperse per l'appunto, e ci sono poesie inedite, completamente inedite, che sono state ritrovate tra le carte postume di Szymborska. Quindi questa raccolta è un grande tesoro che Adelphi per la prima volta mette a disposizione di un lettore fuori dalla Polonia.
Ceccarelli, Szymborska non amava in qualche modo tenere traccia del suo lavoro, lei lo scrive nella sua nota finale, buttava quando qualcosa non le piaceva. Ecco, allora una raccolta come questa, proprio lei scrive nella sua nota finale, anche se non assemblata direttamente da Szymborska, ha comunque in qualche modo un senso, anche un senso ambiguo forse, no? Quello di qualcosa che alla fine non è fatto completamente proprio, ma che non è nemmeno rinnegato. Ecco, è in questa, come dire, in questo gap, in qualche modo, c'è qualcosa poi di interessante che racconta qualcosa appunto di importante dell'opera della poetessa.
Assolutamente, sono poesie salvate al cestino della carta straccia. Szymborska era molto selettiva e, come ha detto lei, non amava lasciare traccia del processo creativo. Queste poesie sono in molti casi molto belle, in altre sono anche nuove, perché ci sono per esempio delle favolette, ci sono delle poesie scherzose, molte in rima, dei divertimenti in rima, quindi aprono una finestra per il lettore italiano su una parte della produzione di Szymborska che ancora non è conosciuta, e soprattutto ci permettono di gettare uno sguardo nel laboratorio di Szymborska, nel laboratorio creativo, perché hanno molti legami con le poesie che invece sono note al lettore italiano, con le poesie canoniche. Sono intrecciate a queste poesie canoniche da fili molto sottili, a volte anche evidenti, e il lettore si può divertire a trovare addirittura in queste poesie disperse dei versi che Szymborska poi ha riutilizzato in altre poesie ben più famose.
Ecco, tra l'altro lei, io mi ricordo aver visto forse un'intervista in cui lei raccontava di questo suo quadernetto, no? In cui scriveva, come dire, piccole cose, come delle illuminazioni, anche soltanto una parola che poi diventava qualcosa d'altro anche anni dopo. Ecco, in qualche modo quindi anche alcune di queste poesie possono essere considerate come, non voglio dire la preparazione, ma la premessa o forse anche la conclusione di qualcosa.
Assolutamente, infatti è il laboratorio creativo di Szymborska. Il taccuino era una risorsa preziosa in cui lei appuntava le sue illuminazioni, appuntava quelli che sono stati definiti embrioni di poesie, le prime idee, che poi riutilizzava in vario modo nelle poesie che poi dava alle stampe. In alcuni casi queste poesie tratte dal taccuino sono presenti in questa raccolta di poesie disperse. In particolare ce n'è una, quella che chiude la raccolta, che è stata composta nel periodo immediatamente precedente alla morte, perché è contenuta nella penultima pagina del taccuino. E l'abbiamo riportata in questa edizione ad Elfi per la prima volta, perché è una poesia che nel 2023 in Polonia non era stata inclusa nell'edizione polacca, è stata pubblicata soltanto successivamente nel settembre del 2023, quindi per la prima volta si trova in una raccolta in questa edizione italiana.
Ecco, allora poi fuori onda lei mi diceva che ci vuole tornare su questo, però prima vorrei farle ancora un paio di domande, Andrea Ceccarelli. Allora, ci sono, lei ci faceva riferimento un momento fa, ci sono nella raccolta delle poesie anche molto divertenti. Allora, me la sono segnata, mi viene in mente proprio la prima, Nil Novi Subsole, niente di nuovo sotto il sole, no? Che ha questa stanza come attacco, nulla è mai nuovo, tutto è già stato, il sole nasce come sempre è nato, non è Edoardo il primo ad abdicare, per una Wallis Simpson da impalmare. Ecco, come dire, ci sono diverse insomma di queste poesie che mostrano anche un lato fortemente, come dire, ironico, divertito, satirico anche di Szymborska.
Sì, assolutamente, è una delle novità di questa raccolta, che poi speriamo sarà anche sviluppata in futuro per il lettore italiano, perché è una parte della produzione di Szymborska difficile da rendere in traduzione, ma importante, perché è un po' l'altra faccia della produzione seria. Lei diceva che l'umorismo è il fratellino minore della serietà, e questo significa che è considerato meno, ma in realtà è fratello, appunto, della serietà. Questa poesia che lei ha menzionato, Nil Novi Subsole, fu composta ai tempi del liceo, è la prima poesia conservata di Szymborska, e è curioso il fatto che, come i lettori di Szymborska ricorderanno, nel discorso del Nobel lei cita l'Ecclesiaste. Questo Nil Novi Subsole è un verso del libro biblico dell'Ecclesiaste, nulla di nuovo sotto il sole. Nel discorso del Nobel lei torna a questo motivo, ma per rovesciarlo. Lei dice: tu Ecclesiaste sei nato nuovo sotto il sole, quindi non è vero che tutto si ripete uguale. Quindi questo ci mostra, per l'appunto, che Szymborska tornava spesso agli stessi temi, e queste poesie disperse lo dimostrano, ma non in modo statico, bensì in modo dinamico, si evolvono questi temi, vengono sviluppati, a volte addirittura ribaltati, come nel caso di questo motivo tratto dall'Ecclesiaste.
Senta, Andrea Ceccarelli, adesso lei ci faceva riferimento proprio alla questione della traduzione. Me lo sono posto leggendo il vostro libro. Quanto è difficile o non è difficile, insomma, però com'è tradurre Szymborska?
Tradurre Szymborska è difficile, anche se sembrerebbe apparentemente semplice. È difficile in generale perché Szymborska usa giochi linguistici, ha una sensibilità linguistica che, come tutti i grandi poeti, insomma, non è facile riprodurre. In queste poesie, in particolare, soprattutto nelle poesie giovanili, lei usa ancora una versificazione tradizionale con rime, ritmo, quindi ho cercato di restituire questo elemento che allora per la poetica di Szymborska era importante, quindi alla difficoltà del consueta per la produzione matura si è aggiunta questo elemento tecnico, diciamo.
Senta, allora sappiamo che Szymborska ha avuto un'evoluzione personale, sua politica importante, che poi la portò all'opposizione, al regime comunista. Ecco, allora qui ci sono alcune poesie anche ancora molto ironiche, per esempio mi viene in mente La Tribuna, no? Che è quella appunto che satireggia, appunto, che fa dell'ironia su questi politici, no? Che si mettono, ma anche militari, si mettono in mostra nelle occasioni più celebrative, appunto, sulla tribuna. Ecco, comunque, questo aspetto, questa evoluzione anche sua personale politica si sente nella raccolta, nell'evoluzione delle poesie che voi avete qui raccolto?
Direi di sì, perché ci sono anche poesie che evidentemente risalgono alla prima metà degli anni 50, quando lei, giovane poetessa, nell'ambiente di sinistra cracoviano, aveva aderito all'ideologia, però devo dire, sono poesie che hanno un valore, e questo è comunemente riconosciuto dai critici anche in Polonia, al di là diciamo dell'elemento ideologico che oggi appare naturalmente superato. C'è per esempio questa poesia che si intitola È nato un figlio al fabbricante, dove c'è un elemento narrativo molto interessante e anche avvincente, che descrive la evoluzione del figlio del fabbricante da borghese a proletario. E questa, la cosa interessante è che è il percorso che ha fatto la stessa Szymborska. Quindi è un elemento che può essere in qualche modo collegato anche a una sua evoluzione personale, da figlia di un amministratore dei terreni di un nobile, di un grande nobile polacco, a appunto a comunista.
Senta, la poesia in generale ha lettori molto appassionati, che però, diciamo, non rappresentano un pubblico vastissimo. Szymborska però ha un pubblico di lettori che è molto vasto, molto ampio. Perché, secondo lei?
Ma allora, i motivi possibili sono vari, vanno dalla poetica, che è una poetica che pensa sempre al lettore, predilige l'aspetto della comprensibilità. Si preoccupava molto Szymborska di essere capita, cosa che non sempre, anzi quasi mai, è propria dei poeti. Quindi questo elemento senz'altro è presente. Va detto anche, va ricordata la bravura del traduttore italiano, senz'altro, Pietro Marchesani, al quale dobbiamo la conoscenza di Szymborska in Italia, e anche la fortuna che è maggiore forse che in molti altri paesi, in Italia. Questo glielo riconosceva Cimbolca stessa, che più volte ha sottolineato, insomma, il suo affetto verso Pietro Marchesani e anche verso gli altri traduttori che contribuivano a renderla popolare o almeno conosciuta all'estero.
Senti, allora, un'ultima cosa e ritorno a insomma, sono pochi versi, adesso vado a memoria, non c'ho il libro sotto mano, che lei scrisse poco prima di morire e su cui lei ha, insomma, prima ha tirato l'attenzione, perché tra l'altro ce li vuoi leggere se li ha sotto mano, ecco.
Sì, sì, li leggo perché sono molto interessanti, perché partono dal non so, che è il fulcro della poetica scimborskiana, e poi lo sviluppano, questo non so, su un tema politico, su un tema sociale, ma su un tema anche umano, quindi permettono di vedere, composti nel 2011, a pochi mesi dalla morte, anche a cosa pensava Szymborska poco prima di morire, a 88 anni. Furono composti al tempo, presumibilmente, della prima crisi dei profughi siriani, al tempo della prima guerra civile in Siria. Li leggo.
Sì, prego.
Non so com'è essere cacciato, cacciata, trovarsi in un paese di lingua diversa, imparare in fretta la parola grazie se qualcuno ti aiuta, la parola scusa se qualcuno ti guarda storto, non essere mai troppo affamato quando ti offrono del cibo.
Wisława Szymborska, racconto antico, l'edizione Contesto a Fronte, è un libro ad Elfi, sono 139 pagine, è stato nostro ospite il suo curatore Andrea Ceccherelli. Grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Mamma, è stanotte che mi ammazzi. Le sei parole rimasero sospese a mezz'aria nella stanza di Ferrara, così come 35 anni prima nel casolare di campagna vicino ad Albarea. È l'incipit, l'inizio di Patri Lineari, il romanzo di Enrico Finck pubblicato da Lindau, che racconta la storia di due famiglie ebraiche, i Finck e i Bassani, dall'arrivo dei Finck in Italia, dalla Russia, inizio Novecento, al matrimonio del figlio Isacco Finck con una Bassani, Laura Bassani, a Ferrara, e poi il fascismo, le leggi razziali, la seconda guerra mondiale, fino alla deportazione ad Auschwitz e l'assassinio di diversi esponenti della famiglia. È una storia raccontata in un alternarsi continuo di tempi, di luoghi, da Elias, il ragazzo che l'erede, diciamo, di famiglia, che viene quindi dopo l'orrore della Shoah, che non l'ha conosciuta direttamente. Elias è un musicista, per mantenersi suona il flauto nelle discoteche di Firenze, del Fiorentino. Dopo la morte della nonna, un'ombra, nel romanzo si scrive un'ombra nera, un'ombra che si sente addosso, un'ombra che gli pare quasi di vedere dietro di sé, comincia a perseguitarlo. È quello il momento in cui inizia lentamente a riannodare i fili della memoria in una sorta di racconto, di formazione, in cui una parte essenziale gioca il recupero del passato, delle vite di chi è venuto prima di lui. Patri Lineari, ho in collegamento telefonico il suo autore, Enrico Finck. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Enrico Finck, musicista, compositore, autore teatrale e anche presidente della Comunità Ebraica di Firenze. In questi giorni, tra l'altro, è al Teatro dell'Elfo di Milano con uno spettacolo Matteotti, Anatomia di un fascismo, di Stefano Massini, con Ottavia Piccolo, di cui ha curato le musiche. Allora, una prima cosa, Enrico, anche per dare agli ascoltatori alcuni punti fermi da un punto anche di vista storico. Tu, Enrico Fink, sei il figlio di Guido Fink, famoso americanista, studioso di cinema, ha scritto alcuni dei libri più belli sul cinema negli ultimi decenni, Antonioni, Visconti, Woody Allen, uno dei fondatori in Italia della disciplina della letteratura comparata. Guido Fink quindi è stato un intellettuale importante, scomparso nel 2019, è il padre di Enrico Fink ed è lui che pronuncia la battuta ai inizi del romanzo: mamma, è stanotte che mi ammazzi. Allora, Enrico, tuo padre si salvò insieme a sua madre, ma non il padre, quindi tuo nonno, che invece viene deportato e ucciso ad Auschwitz. Ecco, vogliamo iniziare da qui.
Eh sì, la vicenda di mio padre è una vicenda non unica sicuramente, anzi purtroppo tristemente comune, ma insomma lui riuscì a salvarsi con sua madre sotto falsa identità in campagna, mentre il resto della famiglia, a partire appunto da suo padre, venivano arrestati dalle polizie fasciste e poi consegnati ai tedeschi e deportati ad Auschwitz, e così spariva in qualche modo tutto un mondo, come dicevo giustamente all'inizio, di due famiglie, in realtà una famiglia profughi, chiamiamoli così, arrivati da poco, a inizio Novecento, sul suolo italiano, e una famiglia invece ebraica storica di quelle che erano afferrate da secoli. E quindi è una vicenda ovviamente molto dolorosa, molto molto dura, con cui sono cresciuto anch'io, perché ovviamente sono segni che mio padre sono rimasti molto molto forti, e che in qualche modo ho sempre sentito l'esigenza di raccontare, cercando però appunto di dargli un taglio che fosse significativo anche per l'oggi, non soltanto la memoria di una storia pure importante per me, credo anche per, così come pezzo di storia italiana, ma cercando un significato e un valore che parlasse ai giorni di oggi.
Ecco, allora poi ci torno su questa cosa, però allora vorrei partire anche da un altro aspetto. Allora, questo è un romanzo, in cui la storia, quanto successo, quindi la verità storica, ha un ruolo fondamentale, no? I personaggi sono raccontati con i loro veri nomi, tranne appunto il protagonista Elias. Ecco, è stato un modo, come dire, uno strumento narrativo necessario per te, che l'hai scritto, a prendere in qualche modo le distanze e a guardare la storia che racconti?
Esattamente, esattamente. Era un distacco necessario quello di separare il personaggio, il protagonista, dall'io che stava scrivendo in quel momento. C'è una battuta che pronuncia alla fine mia nonna, Laura Bassani, appunto a Elias Bambino, in uno dei tanti flashback che sono in questo libro, che dice: bisognerebbe trovare una distanza giusta tra i morti e i vivi. Ed è un po' il tema del libro, la distanza giusta dall'ombra è quello che è l'equilibrio che Elias cerca e di cui ha bisogno per costruire una propria identità, parola fin troppo abusata, diciamo. E in qualche modo questo tentativo di equilibrio fra morti e vivi, fra ombra e realtà, fra vita e memoria, è anche un equilibrio nel libro fra immaginazione, che ovviamente riempie i buchi e anche aiuta a costruire un romanzo, a tirar fuori un romanzo vero e proprio da memorie storiche vere, fra appunto immaginazione e realtà. È un equilibrio che ho cercato con difficoltà e che spero di aver trovato in questo libro, che è proprio al cuore dell'esigenza di questo libro.
Senti, tu, Enrico, hai scritto uno spettacolo teatrale che ha lo stesso titolo, Patrilineare, alcuni anni fa, mi pare, tra l'altro. Ecco, che rapporto... ecco, anche questa è una cosa, no? Perché adesso non mi ricordo cos'è, inizi 2000...
Siamo nel 97,
ecco,
addirittura,
allora,
per cui
mi incuriosiva, che rapporto c'è tra il testo teatrale e il romanzo? E come quella storia, poi, come dire... Non voglio dire, perché cresciuta magari è un altro termine che non rende bene, però insomma, com'è rimasta dentro ed è poi germogliata, certo, in qualcos'altro?
Quel momento, quando scrissi quello spettacolo, è il momento in cui comprendo che devo occuparmi di questa storia e nasce l'esigenza, e dalla stessa esigenza di raccontare quella storia dal punto di vista, a quell'epoca davvero, di un ragazzo di neanche 30 anni, nasce quello spettacolo di allora, che fu quello che mi permise mi fece capire di voler fare questo mestiere, insomma, di occuparmi di raccontare storie in qualche modo, che sia in musica, in teatro o per pagina scritta. L'esigenza era questa, e in qualche modo in quello spettacolo c'era in luce qualche cosa che poi qui si ritrova, ma nessuna parola, non c'è più niente di quello spettacolo in questo libro. In quello spettacolo in realtà raccontavo la difficoltà di un ragazzo che cercava di ricostruire una storia a partire da elementi inesistenti e che di fatto non riusciva a fare questa ricostruzione, raccontava la difficoltà di quella ricostruzione. Poi sono passati quasi 30 anni, appunto, in quei quasi 30 anni quella ricostruzione in qualche modo c'è stata, io sono invecchiato e ho forse capito meglio alcune cose, ho trovato sia elementi appunto sia di storia che di comprensione della storia che mi hanno permesso di trasformare questa cosa in qualcosa di molto diverso e più compiuto, però che ha voluto mantenere lo stesso titolo perché l'esigenza di base era quella, una ricerca che andava indietro in questa catena patrilineare di mio padre, mio nonno, mio bisnonno, a cercare di ricostruire frammenti di un passato perduto e a ragionarli in termini appunto di costruzione dell'oggi.
Senti, allora, questo è un romanzo che racconta decenni di storia del Novecento attraverso appunto due famiglie, i Finck e i Bassani. I Finck erano arrivati dalla Russia a Gorizia, i Bassani sono appunto una delle famiglie ebraiche italiane più note a Ferrara, grazie anche appunto a un grande scrittore. Di fronte all'ascesa del fascismo, però, si comportarono in modi in qualche modo diversi. Perché?
Certo. Questo è un altro aspetto interessante, secondo me, di quella storia da ricordare, perché chiaramente chi arrivava, chi aveva visto i pogrom in Russia, in quella che adesso è oggi è Ucraina, poi per tornare su luoghi dell'attualità in qualche modo, ma arriva in Italia e probabilmente aveva un occhio allenato a riconoscere i segnali di pericolo e quale poteva essere insomma, il comportamento da tenere. Quindi anche di fronte ai segnali forti che c'erano a quell'epoca, con gli inizi di quel che poi sarebbe diventata la Shoah, con le persecuzioni prima dei diritti, prima di arrivare alle persecuzioni delle persone, cominciano già a comprendere, che bisogna nascondersi, eccetera. I Bassani, spesso hanno rappresentato un atteggiamento molto tipico degli ebrei di quell'epoca italiani, molto assimilati, molto così, più che assimilati, perché a volte non erano neanche, non da quel punto di vista, ma insomma, diciamo integrati nella società dell'epoca, molto convinti che in fondo si correvano rischi limitati, che non era neanche pensabile, non dico l'orrore che poi conosciamo, ma neanche un pericolo veramente forte per le loro vite. Pensavano, è una frase che mio zio Carlo, che è uno dei personaggi citati, mio zio di mio padre, mio prozio Carlo, diceva spesso, insomma. Se dicono che dobbiamo andare in campo di concentramento, dovremmo andare in campo di concentramento. Cioè, non si aveva l'immaginario dei campi di sterminio di oggi, era come un'immagine di una dura necessità legata alla guerra, per un qualche motivo chiaramente folle, ma gli ebrei erano considerati di per sé nemici dello Stato e quindi nel momento di guerra, come fossero nemici pericolosi emissari del nemico, dovevano essere messi in campo di concentramento, una sorta di confino, era immaginata come una cosa più leggera e quindi leggera è il termine sicuramente sbagliato, ma non così drammatica.
Ho una domanda sulla forma, sulla struttura del romanzo, no? Che è in quattro libri, poi c'è un epilogo, un post-epilogo, una procedura cinematografica dichiarata, c'è una camera, no? Che segue, illumina gli eventi, ci sono continui cambi di registro, di luogo, di punti di vista. Allora, è una struttura che ricorda magari il sincretismo, no? Che è qualcosa di importante nell'ebraismo, ma è anche una struttura in qualche modo, tu sei un musicista, è una struttura in qualche modo musicale, no? Quasi jazzistica, con questi continui ritorni, fughe. L'hai pensato anche in
Temi
questo
che si
modo?
rincorrono.
Temi, esatto.
Assolutamente sì, chiaramente il suono, sia che sia un suono citato espressamente, un libro in cui i suoni hanno anche un ruolo importante, ma anche poi proprio il suono della parola per me scrivere è connaturato con la mia esperienza auditiva, diciamo, per cui penso sempre alla parola letta, alla parola detta e a un fluire anche musicale del tema. E appunto questa costruzione per rimandi, per temi che si inseguono, crescono, è figlia così di una frequentazione musicale decennale nella mia vita. Poi la struttura in quattro è una struttura che in qualche modo ha anche un significato, un valore proprio in qualche modo di costruzione, perché parte dal nero dell'ora, senza farla lunga, ma insomma parte dal nero del lutto, delle notti di discoteca, a cui accennavi anche tu iniziali, che è il libro nero il primo, per passare piano piano fino all'ultimo libro marrone, che è il marrone delle viscere, delle feci, del sangue, non quello rosso, bello romantico, ma quello che sta sulle bende delle piaghe, cioè il male che bisogna tirarsi fuori, la rabbia, per ricostruire appunto un proprio percorso, il dolore che aveva affrontato, la rabbia che aveva affrontato.
Senti, ritorno a quello che dicevi all'inizio, no? Sulla memoria. Questo è ovviamente un libro anche sulla memoria, si parla molto della memoria, del dovere di ricordare, però mi pare che il tuo romanzo, ora però me lo dici tu, ma, abbia un rapporto, come dire, dialettico con la memoria, cioè è una memoria che tra l'altro salta fuori nei luoghi apparentemente più impensati e impensabili. Tu facevi riferimento adesso alle discoteche di Firenze, c'è l'epilogo ambientato in un rave, no? Negli anni 90, immagino, a Tel Aviv. Ecco, in qualche modo quindi, come dire, la memoria non è tanto fedeltà al passato, la memoria in qualche modo è anche oblio, potremmo dire, cioè nel senso di adesione al presente e capacità poi di guardare al futuro. Quindi una parte in qualche modo di oblio la memoria la richiede.
Assolutamente, sono d'accordissimo. La memoria è anche qualcosa di molto pesante, molto duro in questo libro, e poi il punto è anche questo: raccontare l'emozione e anche la difficoltà che è per questo ragazzo, appunto, che a un certo punto si trova investito da questo muro doloroso di memoria, di cui forse farebbe anche a meno volentieri, ma è qualcosa da affrontare, con cui confrontarsi, e lo sforzo, l'esercizio difficile è quello di essere attivi nei confronti di questa memoria, scegliere cosa portarsi dietro. Questa è un po' l'esigenza che per me resta molto attuale, solo della memoria in generale, ma che è attuale anche della mia storia. Io lavoro da tempo non solo sui temi della memoria, ma anche sui temi dell'integrazione. Lavoro, citavi prima, lo spettacolo Matteotti che faccio con Ottavia, siamo in scena con alcuni musicisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo, con cui lavoro da ormai da 15-16 anni, e per noi anche lì il tema del vivere insieme fra culture, no? Fra identità, fra, appunto, di nuovo questo termine identità. Ecco, quanto ci dobbiamo portare dietro del retaggio, delle ferite, dei dolori, delle aspirazioni, delle cose belle, delle cose brutte, della memoria e della storia familiare, è un tema secondo me molto attuale oggi, in cui appunto siamo chiamati a costruire una collettività basata sul dialogo, sullo stare insieme fra culture, fra lingue, fra storie, e ciascuno di noi, io racconto la mia, che è la storia, una storia ebraica, ma credo che abbia un valore un po' più generale di così. Credo che tutti abbiamo dolori, aspirazioni, sofferenze che ci arrivano dal passato e in qualche modo ci condizionano. Quanto di questo per noi è importante per costruirci un'identità personale, e quanto dobbiamo essere disposti anche a lasciare indietro per metterci in dialogo e metterci, costruire un percorso del futuro.
Senti, sappiamo come la generazione che visse e sopravvisse alla Shoah, almeno all'inizio, non ricordava, ovviamente, volentieri. C'era il desiderio di come dire, di lasciarsi alle spalle l'orrore vissuto, c'era il desiderio di buttarsi alla vita, c'era anche la vergogna per quanto subito. Ecco, la tua famiglia, a iniziare da tuo padre, Guido, che rapporto aveva con quel passato? Se ne parlava in famiglia?
Poco, appunto, se ne parlava. Era più mia nonna che mi faceva dei racconti, che spesso ovviamente erano così, di piccoli frammenti che poi finivano per essere molto confusi nella mente di bambino. Mio padre è stato molto silente, e poi un silenzio non vero, perché poi dopo mio padre, per esempio, si è allontanato da molte cose ebraiche, però al contempo si è sempre occupato di letteratura ebraica americana, di temi che ovviamente avevano molto a che fare.
Di cinema ebraico, no, anche.
E di cinema ebraico, esatto, è stato il suo... di cinema comico ebraico americano, insomma, sono stati i suoi grandi temi, e quindi in realtà era qualcosa che gli stava vicino, ma da cui anche lui cercava una distanza, no? In qualche modo tutto si è aperto, come per tantissime famiglie, si è aperto intorno alla fine del secolo scorso, a partire dagli anni 90, si è aperto un muro di silenzio, che in parte era dovuto proprio alla difficoltà di mettersi con la mente. Ne parlo molto, faccio parlare mia nonna anche di questo nel libro, di quanto fosse importante guardare avanti, lasciar perdere tutto quello che era stato. E in parte anche, diciamocelo, da italiani, è stato dovuto anche a un desiderio molto esplicito della società italiana di lasciar perdere, di dimenticare, anche perché la maggior parte di quelli che avevano avuto responsabilità in quell'epoca sono rimasti lì. È un paese in cui appunto non c'è stato nessun vero così, lavoro di confronto con questa memoria.
Senti, un'ultima cosa, Enrico Fink, che si riallaccia in qualche modo alla domanda che ti ho fatto adesso, cioè il titolo patrilineare, l'ebraismo si trasmette in via matrilineare, no? Ecco, quindi, come dire, qui c'è la figura del padre. Ecco, il libro, questo libro nasce anche da un'esigenza di, di capire e di fare proprio poi un padre.
Assolutamente, giustissimo. Chiaramente il titolo gioca anche con questo, con questa, appunto, come dice, l'averismo si trasmette in maniera automatica per matrilinearità, poi se uno vuole diventerebbe facilmente, in realtà, con un po' di studio, insomma, ce ne sono tante conversioni continue anche senza avere madre ebrea, ma insomma la madre ebrea ti garantisce, ti fa ebrea automaticamente, il padre no, e quindi questa patrilinearità era invece quello che trasmetteva, quello che a me legava quella storia. Per me era interessante parlare di questa memoria, che era una memoria enorme e una memoria di un'assenza, perché l'assenza di tutto quello che avrebbe potuto essere, di tutta questa famiglia che c'era stata e che non avevo conosciuto, che non c'era più, e al contempo anche una memoria legata appunto a un retaggio ebraico, a una tradizione che chiaramente è stata centrale nella mia crescita, però che per me non c'era. Io sono figlio di un matrimonio misto, questo termine orrendo che si usa, insomma, mio padre ha sposato una donna non ebrea, mia madre non è ebrea, quindi per me, ragazzo, questo era un passato che per me era importante, una memoria che contava, ma io non ero stato, i miei avevano deciso, insomma, negli anni 60, alla fine degli anni 60, molto liberamente, che avrei giustamente fatto le mie scelte quando ero grande. La mia eredità ebraica, diciamo, l'eredità patrilineare, questo era il senso anche del titolo del libro. Poi lì fa delle scelte anche dolorose, anche difficili nel libro, che insomma chi lo leggerà si renderà conto anche meno divertenti da vivere, ma divertenti da raccontare, come spero sia nel libro, che questo anche vuole essere, anche poi un libro, spero, divertente, spero che faccia anche ridere, perché insomma penso che quella era una delle mie intenzioni, quella di scrivere un libro che fosse certo denso e anche doloroso, ma che non fosse pesante, non fosse solo sofferenza, ma ci fosse ironia e capacità di vedere il passato alla luce dell'oggi.
Patrilineare, una storia di fantasmi, lo pubblica Lindau, sono 392 pagine, è stato il nostro ospite, il suo autore Enrico Finck. Ricordo che c'è ancora tempo, oggi alle 16, per vedere al Teatro dell'Elfo lo spettacolo, cui Enrico Finck appunto partecipa, di cui ha scritto le musiche, Matteotti, Anatomia di un fascismo, di Stefano Massini, insieme ai solisti, li citava prima, dell'Orchestra Multietnica di Arezzo, con Ottavia Piccolo e la regia di Sandra Mangini. Grazie ancora Enrico Finck.
Grazie Roberto, grazie a tutti.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. La Groenlandia, che appartiene alla corona danese, è recentemente salita alle cronache dei giornali, dei media internazionali, per il desiderio di Donald Trump di comprarla o occuparla. Francamente non si è capito. Se un merito involontario la mossa di Trump ha avuto è appunto far parlare di un paese di enormi risorse ma con una popolazione ridottissima, che da anni vive per un rapporto dialettico di forte contrapposizione con il paese coloniale, la Danimarca, no? Ciò che ha fatto sorgere un movimento di indipendenza molto forte. Nel 2023 Iperborea ha pubblicato il romanzo di una scrittrice groenlandese, Niviaq Korneliussen, La Valle dei Fiori, racconto del progressivo precipitare nella solitudine, nell'esclusione, nella finale voglia di annullamento, di una ragazza che dalla Groenlandia va a vivere per studiare in Danimarca. Uno dei temi di questo bellissimo romanzo, feroce, poetico, è proprio il suicidio, un problema importante ma rimosso nella società danese. Martina Stefanoni ha incontrato Niviaq Korneliussen e questa è una parte della loro conversazione.
So this book is very is dark.
Questo è un libro molto cupo. Fin dall'inizio si ha la sensazione che le cose non finiranno bene, che la protagonista non ha realmente una via di fuga. È questo che volevi comunicare?
The main character has no escape. Is that what you wanted to communicate?
Yes, I think I wanted to communicate that.
Sì, credo di aver voluto comunicare che ci sono molte anime perse in Groenlandia, che sono dimenticate dalla società e dal sistema. E poiché il problema del suicidio è così grande in Groenlandia, è stato così grande per così tante generazioni che abbiamo normalizzato il fatto che le persone si suicidano. Quindi tendiamo ad andare avanti molto velocemente e dimenticare queste persone che abbiamo perso e che forse avremmo potuto salvare. Quindi fin dall'inizio, quando ho iniziato a scrivere il mio libro, non avevo davvero intenzione di parlare di suicidio. Sapevo solo che il mio personaggio sarebbe morto alla fine, ma non ci ho pensato molto. Era solo abbastanza normale che morisse suicida. Solo più tardi ho capito che il problema era molto più grande di quanto pensassi. Ho sempre saputo che il problema del suicidio è un problema enorme, ma quando cresci senza parlarne, senza porti domande, diventa troppo normale. Ed è quello che ho capito mentre scrivevo il mio libro, che sarebbe stato un libro sul suicidio. E ricordo che il mio ex editore mi disse: «Non vuoi concluderlo in modo diverso, dando speranza ai giovani in Groenlandia, e che questo personaggio scelga la vita e diventi felice, viva una vita piena?» Ma questo non sarebbe stato vero per molti dei giovani che abbiamo in Groenlandia. Non sarei onesta. E non esiste una cosa come scegliere la vita. Ci vuole molto impegno, ci vuole molto aiuto per superare alcuni traumi nella tua vita e per arrivare in un posto migliore. Quindi era mia intenzione che sarebbe stata una storia oscura su un personaggio che perdiamo nel corso di un anno nel mio libro. Ma penso anche che non la considero davvero così oscura come la gente dice che sia. Anche perché sono abituata a cose peggiori, storie peggiori che ho sentito.
But that's also because I'm used to, you know, worse things. Worse stories that I've heard.
This thing that you said that is
sembra che ogni persona in Groenlandia conosca almeno qualcuno che si è suicidato. È come se fosse un rito di passaggio, a un certo punto della tua vita devi imparare a gestire il suicidio di una persona a te cara. È qualcosa che è diventato parte della società, una parte strutturale della società.
Structurally part of the society.
Yes, indeed. It started in the 1950s.
Sì, è così, è iniziato tutto negli anni 50. Prima del 1950 non avevamo nessun problema con i suicidi. Se guardiamo le statistiche, il tasso cresce drasticamente dopo il 1955. Se fossimo nelle statistiche mondiali, e non lo siamo perché non siamo un paese, siamo meno di 100.000 abitanti, saremmo il paese con il tasso di suicidi più alto al mondo. È iniziata negli anni 50, quando siamo entrati a far parte dello Stato danese. In teoria dovevamo essere considerati uguali alla popolazione danese, ma non è successo. Tra gli anni 50 e gli anni 70 c'è stata una veloce e drastica industrializzazione della nostra società. Sono successe molte cose. Le persone si sono trasferite nelle città per lavorare in fabbrica. Hanno dovuto lasciare le loro case, le loro famiglie e le loro vite. Molte donne sono state sterilizzate dal governo danese perché non volevano più bambini Inuit. Sono successe molte cose traumatiche. Allo stesso tempo, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, si è aperto il mercato e l'alcol è arrivato nella nostra società. Sono cresciuti la violenza, gli abusi sessuali e sono arrivati i suicidi. Da allora però sono passati 70 anni e noi non abbiamo realmente affrontato il problema dei suicidi come una questione prioritaria. E per questo motivo è così normalizzato. Crescere senza parlarne, senza fare domande. Ho perso tante persone per suicidi e nessun insegnante ci ha mai insegnato a parlarne. Nessun insegnante ci ha mai parlato. I nostri genitori non ce ne hanno mai parlato e noi non ne abbiamo parlato nei nostri gruppi di amici. Quindi cresci quasi pensando che sia una causa normale di morte.
E ora com'è la situazione? Perché nel libro il tuo personaggio cerca aiuto, ma nessuno l'ascolta. È ancora così oppure va meglio?
Forse un po' meglio, ma non molto. Dobbiamo fare molti cambiamenti nel nostro sistema. Credo che ci sia bisogno di una sorta di rivoluzione. Noi non abbiamo abbastanza psicologi. Gli unici che abbiamo, danesi, che stanno per un paio di mesi o al massimo un paio d'anni e poi tornano in Danimarca. È un grande problema. Il sistema sanitario non funziona e soprattutto è molto danese. C'è una lunga fila di attesa per ottenere aiuto. Ma so che politicamente le persone sono più aperte a trovare soluzioni che funzionano nella nostra società. Ci sono state strategie per abbassare questi numeri, ma non si può fare in una settimana. È molto complicato. Conosco ancora molte persone giovani che hanno bisogno di aiuto e non lo ottengono e non lo otterranno mai.
Un altro tema del libro è la sensazione di non appartenere a nessun luogo. La protagonista non si sente di appartenere alla Groenlandia, si sente rifiutata in Danimarca e non riesce ad andare in Canada. Questo è un sentimento che più o meno tutti i giovani del mondo sperimentano, la fatica di trovare il proprio posto nel mondo. Ma in Groenlandia forse è qualcosa di più profondo?
Penso di sì. In questa fase noi come nazione stiamo cercando di capire chi siamo e di fare i conti con quello che abbiamo vissuto. Stiamo cercando di decolonizzarci. Quindi sai, ci sono tanti livelli nella ricerca della propria identità. Cerco di capire me stessa attraverso mia mamma, che è stata molto trascurata da bambina. Cerco di capire me stessa attraverso mio padre, che ha vissuto la gran parte delle questioni politiche negli ultimi 70 anni. Cerco di capire la mia sessualità e me stessa come individuo, separato da miei genitori e dalla mia famiglia e come persona creativa. Perché le nostre comunità sono così piccole e il movimento nazionalista è così forte che basta essere anche solo leggermente diversi per sentirsi separati dal resto della comunità. Ci sono così tanti livelli di identità e di crisi identitaria che per i giovani è difficile capire chi sono e qual è il loro ruolo nella società.
Quite difficult for young people to really understand who they are and what kind of what their role is in our societies.
By the way, perché hai scelto di non dare un nome alla protagonista?
When I write characters, I usually have a very strong.
Quando creo personaggi ho subito una connessione molto forte. So chi sono, che aspetto hanno, qual è il loro nome, da dove vengono. So tutto. Ma mentre scrivevo questo personaggio avevo scritto 20 o 40 pagine e non riuscivo a capire qual era il suo nome. Non mi è venuto naturale, nessuno sembrava corretto. Penso che sia perché è così anonima come persona che potrebbe essere chiunque e nessuno. Così dopo 50 pagine ho deciso che, invece di cercare di capire chi fosse questa ragazza, l'avrei resa più anonima possibile. Volevo che riflettesse il modo in cui stiamo a guardare i nostri giovani scomparire e diventare numeri nelle nostre statistiche. E lei era solo una di queste persone. Era solo una ragazza che spariva.
Quando lei va in Danimarca non viene accolta, le persone sono razziste nei suoi confronti ed è molto chiaro il retaggio coloniale. È un'esperienza comune per i ragazzi e le ragazze che vanno a lavorare o studiare in Danimarca?
The Danish people don't recognize.
I danesi non si rendono conto che possono essere razzisti. Se chiedi a una persona danese se c'è razzismo verso i groenlandesi, la maggior parte di loro dirà no. Ma è un fatto che c'è molta discriminazione e diseguaglianza tra i nostri due popoli e i nostri due paesi. Nel sistema, nelle leggi, è tutto sbilanciato. Ad esempio, c'è appena stato un problema con le madri groenlandesi che si trasferiscono in Danimarca e partoriscono in Danimarca. A tutte le neomamme viene fatto fare un test su come è l'attaccamento con il bambino, come la madre parla al neonato. Ma è un test molto danese, basato sui valori e cultura danese. Le madri groenlandesi hanno un modo completamente diverso di comunicare, idee diverse su cosa voglia dire essere un buon genitore. Quindi le madri groenlandesi hanno fallito questi test e sono stati portati via i bambini. Centinaia di bambini vengono allontanati dalle loro madri groenlandesi in Danimarca. Il sistema è razzista, è un razzismo strutturale. Lo vedi anche per strada, specialmente di notte. È un grande problema perché ci divide molto più di quanto ci unisca. Perché viviamo in un'epoca così fragile. Enormi nazioni sono interessate al nostro paese, alle nostre risorse, ai nostri minerali. E quando il governo danese non riconosce le cose che ha fatto alla Groenlandia e continua a difendersi, il problema è grande.
It's very problematic.
Martina Stefanoni ha intervistato Niviak Corneliusen, autrice di La Valle dei Fiori, sono 320 pagine, lo pubblica Iperborea, la traduzione postfazione di Francesca Turri. E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi, un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao!